Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Benvenuti per l'ultima settimana all'appuntamento con la redazione prima dell'inizio del palinsesto estivo. Oggi lunedì 29 giugno, altra giornata di caldo estremo, parleremo ancora di questo. Perché oggi e domani è previsto il picco dell'ondata di calore con 25 città che saranno da bollino rosso. Da mercoledì poi dovrebbe iniziare una prima diminuzione delle temperature, però lo sapete bene, non finirà di certo qui. Ormai questa è la nuova normalità, ci dovremo aspettare altre ondate, altre temperature oltre la media stagionale. Tutti i temi sollevati in questi giorni restano dunque più urgenti che mai. Dall'adattamento alla mitigazione nelle città, sui luoghi di lavoro, parleremo di questo anche oggi. E anche stasera, dopo i notiziari, il nostro fatto di giornata all'approfondimento all'orizzonte delle 20. Dagli Stati Uniti invece in queste ore stanno arrivando diverse sentenze importanti della Corte Suprema, dal voto per posta alla possibilità per Trump di licenziare i funzionari governativi. Ecco, alcune sentenze danno torto al presidente, la maggior parte ci sembra di capire, altre invece gli danno ragione e gli vanno incontro. Ma domani dovrebbe arrivare la più importante di tutti, quella sullo ius soli per i figli delle persone immigrate nate sul territorio americano, lo ius soli che Trump vorrebbe cancellare. Notizia questa che sentirete nel GR ad esteri, ma ne parliamo anche noi qui all'Orizzonte. Andremo poi in Venezuela, dove la situazione è sempre disastrosa. Oggi una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5 mentre si scava tra le macerie di un paese che in questi anni ha sofferto molto, che adesso purtroppo sta facendo i conti con una nuova devastazione. C'è anche un tema politico non affatto banale, non marginale, cioè la presenza degli Stati Uniti a coordinare alcune operazioni di soccorso. Questo è quello che si è saputo. Non marginale, perché ovviamente tutto è cambiato nel paese dopo la destituzione di Nicolas Maduro. Altre notizie di oggi: a Milano vedremo i lavori per la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa finalmente conclusi, almeno in un tratto. Se ne è parlato tanto, soprattutto nel dibattito cittadino, e lo faremo anche noi questa sera. Questo è il nostro orizzonte, alcune delle notizie che vediamo, però partiamo allora dagli Stati Uniti. Saluto il nostro primo ospite, che è Matteo Muzio, giornalista del Foglio, esperto di Stati Uniti. Benvenuto Matteo.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Allora Matteo, le prime sentenze arrivate dalla Corte Suprema: Trump esulta perché la Corte gli consente di licenziare, di rimuovere funzionari dell'esecutivo e rappresentanti di agenzie da lui nominate, però gli dà torto, sembra di capire, su tutto il resto, cioè sia sull'indipendenza della Federal Reserve, la banca centrale americana che lui non può toccare, cosa che avrebbe voluto, sia sul voto per posta, il cui conteggio vale anche se arriva nei giorni seguenti all'Election Day. Questo è l'altro parere che è stato stabilito dalla Corte Suprema. Dunque, che bilancio per Trump da queste prime sentenze?
Diciamo che il primo bilancio sembra negativo, ma per una ragione: mentre la sentenza sul licenziamento dei dirigenti delle agenzie federali indipendenti è un po' in linea con le sentenze di questa corte degli ultimi anni, che di fatto sta smontando un po' quello che era lo stato burocratico welfaristico creato a partire dagli anni del New Deal, quindi parliamo degli anni 30 del Novecento. Dall'alto però questo potere del presidente di licenziare chi vuole si ferma alle soglie della Banca Centrale, della Federal Reserve Europea. La ragione è semplice: di fatto ci sono i mercati di mezzo, e una banca centrale non indipendente darebbe sicuramente molto fastidio ai mercati. Avremo un presidente con dei poteri, anche ad esempio, di licenziare, perché no, anche il presidente di questa Federal Reserve, come il nominato Kevin Warsh, fresco di nomina, che nonostante sia stato scelto da Trump, abbiamo capito da queste ultime mosse che di fatto è un falco monetario, per così dire, quindi poco favorevole a mettere denaro nell'economia, poco favorevole a usare la cosiddetti helicopter money, poco favorevole a fare quello che ha fatto Mario Draghi ai tempi della crisi dell'euro. Quindi l'indipendenza della Federal Reserve ne esce rafforzata. Le sentenze contro Trump, quelle dal punto di vista penale, come appunto la diffamazione e le molestie contro la scrittrice E. Jean Carroll, restano. La Corte Suprema si è rifiutata persino di prendere in considerazione l'ipotesi, quindi siccome non c'è una sentenza vale l'ultima, che è di condanna. E infine c'è l'ultima, che è quella dove appunto c'è stata un'altra maggioranza molto ridotta e che di fatto limita ancora una volta i poteri del presidente per quanto riguarda il voto per posta, che è uno dei suoi pallini, che ha cercato di annullare diverse volte per ordine esecutivo e non ci è riuscito finora. E la Corte Suprema in questo senso ritiene che il voto per posta, se spedito entro il giorno delle elezioni, sia assolutamente valido come tutti gli altri.
E quindi ricapitoliamo, Matteo, sulla Carroll, la scrittrice Carroll, la sentenza è che la Corte Suprema ha confermato il verdetto della giuria secondo cui Trump ha abusato sessualmente della scrittrice, che adesso dovrà essere risarcita di 5 milioni di dollari dal presidente. Sulla Fed, dicevi, Trump può licenziare i funzionari governativi, ma non quelli della Fed. Qui il caso era della governatrice Cook, che resta così al suo posto. E sul voto per posta, infine, il voto per posta continua a essere valido, continua a essere possibile conteggiarlo anche dopo il giorno dell'elezione. Sappiamo quanto Trump abbia fatto polemica politica soprattutto sui voti postali durante le elezioni, che sono tradizionalmente voto democratico quello che arriva dall'estero, almeno per la maggior parte. Dunque anche su quello avrebbe voluto Trump intervenire. Perciò tre sentenze che gli vanno contro: una che amplia di fatto i suoi poteri sui funzionari governativi, la principale la attendiamo invece domani, Matteo, cioè quella sullo ius soli, cioè il diritto di cittadinanza statunitense per i figli delle persone immigrate negli Stati Uniti, anche se irregolari. Se dovessero dargli ragione, potrebbe cambiare completamente lo scenario civile americano, almeno per come l'abbiamo conosciuto in tutti questi anni, se non secoli forse.
Sì, perché di fatto la base giuridica dello ius soli statunitense è il 14° emendamento, quello che proprio negli anni 60 dell'Ottocento riconosceva che anche i figli degli schiavi erano cittadini in quanto nati sul suolo americano. C'era stata un'altra sentenza negli anni 90 dell'Ottocento che parlava appunto del figlio di due mercanti cinesi che erano regolarmente, con regolare permesso di soggiorno, negli Stati Uniti, e questa persona era ritenuta cittadino americano. C'è poi stata una sentenza inizio anni 90 che di fatto riteneva che anche i figli degli irregolari avessero tutto il diritto di andare a scuola dell'obbligo e ne avessero quindi la facoltà senza temere di essere deportati. Qui è un terreno molto scivoloso. Fino a qualche anno fa l'ipotesi che questo emendamento non si applicasse ai figli degli irregolari era qualcosa che circolava solo tra qualche giurista di estrema destra. Adesso non possiamo sapere fino a che punto si arriverà. Diciamo, al momento è un lancio di monetina. Potrebbe essere che la maggioranza della Corte dia ragione al presidente, così come che ci sia una maggioranza come quelle che abbiamo visto delle sentenze di oggi, una maggioranza più composita, quindi fatta delle tre giudici progressiste e due giudici conservatori più moderati, che possano dare torto al presidente. La sentenza è stata messa per ultima, quindi per quella più pesante, quella più importante. E se guardassimo il precedente, direi che sarebbe molto più facile e probabile che la legge venisse mantenuta così com'è.
Certo, ma non si può mai appunto, dire, appunto, è imprevedibile. Non si può mai dire. In questo momento, soprattutto perché sappiamo la Corte Suprema, con le nomine che ci sono state negli scorsi anni, è decisamente sbilanciata a destra. C'è una maggioranza conservatrice che potrebbe decidere dunque anche seguendo la linea di Donald Trump. Ma lo vedremo domani. Matteo, nel frattempo ti ringraziamo. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Matteo Muzio, giornalista del Foglio, esperto di Stati Uniti. Questa notizia nel giornale radio alle 19.30 e anche prima ad Esteri alle 19. Ma adesso l'altra grande notizia di questi giorni, quella che sta toccando un po' tutti quanti noi con effetti concreti proprio sulle nostre vite, cioè l'ondata di caldo con cui tutti abbiamo a che fare, l'ondata di calore che sta interessando l'Europa. Qui da noi oggi e domani è il picco, con fino a 25 città da bollino rosso. Saluto Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club. Benvenuto Silvestrini.
Buongiorno a voi.
Allora, con lei per parlare di un grande dimenticato di questi giorni di crisi climatica, cioè il piano sociale per il clima che il governo da un anno doveva presentare alla Commissione europea. Un piano che ancora però non c'è e di cui voi insieme ad altre associazioni e altre ONG avete denunciato appunto l'assenza. Di che si tratta e perché alla luce di quello che stiamo vivendo andrebbe presentato subito e non bisognerebbe perdere tempo?
Sì. Parliamo per il clima, ma se parliamo di dimenticanza, io inizierei col dire che ci siamo dimenticati dell'emergenza climatica, nel senso che quest'anno c'è stata questa ondata di calore che peraltro proseguirà anche nelle prossime settimane, è un evento che aumenta di frequenze in Europa in particolare, ma più in generale. E questo dovrebbe suscitare un campanello d'allarme, ma in realtà la tematica del clima è rimasta indietro. Certo, poi vediamo appunto rispetto al piano sociale per il clima, che è un programma che si aspettava da tempo, è passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026, e che dovrebbe essere sostanzialmente un serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G, ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni. Un piano che era previsto da tempo e adesso nei prossimi mesi, direi poi l'anno prossimo, vedrà la sua attuazione.
9 miliardi di euro, se non sbaglio, almeno questo prevedeva il piano di intervento sociale per il clima, che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo? Secondo voi cosa è successo in questo anno?
Ma secondo noi è perché la tematica del clima, come dicevo prima, è come passata un po' in secondo ordine. E la cosa stupisce perché in realtà noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese. Pensiamo agli ultimi anni, le alluvioni in Emilia Romagna e in altre aree del paese. Però devo dire, a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia, e questo è molto grave, perché noi invece dovremmo accelerare. La misura del piano sociale per il clima sicuramente dà una mano, ma è più in generale. Noi siamo indietro nella mobilità elettrica, per esempio, anche se abbiamo ripreso un po' con i primi mesi di quest'anno, però l'attenzione agli interventi su rinnovabili, efficienza energetica, mobilità elettrica, tutti quelli che potrebbero consentire di ridurre le emissioni, perché poi quello che dobbiamo fare a livello italiano, europeo, mondiale, è quello di ridurre le emissioni, se vogliamo evitare il ripetersi di catastrofi climatiche.
Lei si spiega anche una sorta di volontà politica di mettere questo piano nel cassetto, oltre alle dimenticanze di ragione più culturale che forse accomunano tutti quanti noi, ma c'è anche una volontà politica di dire questa cosa non l'affrontiamo?
Ma diciamo più che altro poca attenzione politica, nel senso che non si dà la priorità che dovrebbe avere, per cui si perde nei meandri, Commissione europea, ritorna il governo italiano e così via. Poi alla fine si sblocca perché si deve sbloccare, anche perché c'è un intervento dell'Europa che spinge. Però diciamo che l'impressione su questo, come su altri fronti, è di una disinteresse che fa male, perché sappiamo che invece dovrebbe aumentare l'interesse per i provvedimenti che consentono di ridurre le emissioni e contemporaneamente migliorare la qualità della vita delle persone, perché il piano sociale per il clima ha anche questo aspetto di riuscire a intervenire nelle aree più svantaggiate, intervenire sul trasporto pubblico, cioè tutte misure che contemporaneamente riducono le emissioni e hanno un'attenzione particolare sull'aspetto sociale.
Ce li spieghi bene queste misure? Diceva i piani sull'edilizia, ovviamente, per l'efficientamento energetico delle nostre case, ma anche sulla mobilità urbana. Che cos'altro anche dentro questo piano?
Sì, intanto sulla riqualificazione energetica per gli edifici di classe F e G, perché ricordiamo che abbiamo una grande quota del nostro patrimonio edilizio che è ancora in condizioni molto disperate dal punto di vista energetico, quindi occorre un colpo d'acceleratore in questo senso. Servizi sul trasporto pubblico, delle misure che consentono di ridurre il costo del trasporto pubblico per certe fasce sociali, cioè misure per rispondere al disagio abitativo e anche sul fronte della mobilità. Quindi sono in generale per interventi sulla povertà energetica, cioè in generale sono misure che hanno la doppia valenza. Da un lato consentono di ridurre i consumi di energia, quindi le emissioni, dall'altro di dare un sostegno alle fasce più deboli della popolazione.
Lei lo diceva all'inizio, Silvestrini, forse adesso arriverà sicuramente una diminuzione delle temperature, almeno secondo i modelli previsionali, però quanto è pericoloso sottovalutare quello che stiamo vivendo, perché qualcuno arriverà a dire adesso che ci saranno i primi temporali, vedete, avete visto, è passato tutto, adesso le temperature saranno più accettabili ed è normale così. Quanto è pericoloso invece questo tipo di narrazione?
Ma guarda, ci sono sempre gli sciocchini, sempre di meno però, perché purtroppo la dura realtà ci fa capire che la frequenza degli eventi estremi sta aumentando in particolare in Europa. L'Europa è veramente un'area geografica che è più a rischio dal punto di vista dell'emergenza climatica, e quindi queste voci stupide credo che abbiano sempre meno peso, perché la gente è sempre più preoccupata per quello che succederà. Io credo che dobbiamo essere molto preoccupati per i nostri figli, i nostri nipoti. In che mondo vivranno?
E questa è la domanda che ci lascia così un po' tutti quanti molto preoccupati, soprattutto in questi giorni, a cui proveremo anche a dare una risposta stasera, perché ne parleremo anche stasera nel nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20, dalle 20 alle 20:30. Grazie con lei Gianni Silvestrini per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto. Una buona giornata.
Clima lasceremo ai nostri figli? La domanda a cui proveremo a rispondere anche questa sera dalle 20 alle 20:30, l'orizzonte delle 20, la canicule come la chiamano in Francia. Altra notizia di queste ore, sempre a proposito di ondata di caldo, ondata di calore, che due anziani sono morti a Genova per il caldo. Sono migliaia gli accessi al pronto soccorso in questi giorni, un'ondata di caldo che ha risvolti anche economici, non soltanto sanitari, perché avrete visto anche voi in questi giorni le notizie, o forse l'avete visto direttamente al supermercato, dei rincari sui prodotti commerciali, i prodotti più tipicamente estivi come l'acqua e la frutta. Qualcuno, come sempre, ci sta speculando anche su quest'altra crisi. stasera all'orizzonte delle 20. Adesso andiamo in Venezuela, dove invece la situazione anche qui è sempre disastrosa, ma per il terremoto, la nuova scossa di magnitudo che c'è stata oggi, una scossa di assestamento superiore al grado 5 di magnitudo, si scava ancora tra le macerie, soprattutto nella regione più colpita, quella di La Guaira. Saluto e ringrazio per essere di nuovo con noi Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI, che sta coordinando la risposta all'emergenza nel paese venezuelano. Benvenuto Dalla Costa.
Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti.
Allora, Dalla Costa, più di 1400 i morti accertati, ma decine di migliaia i dispersi. Noi all'inizio ci eravamo sentiti proprio per capire esattamente di chi si trattava quando parlavamo dei dispersi, se di persone con cui era impossibile mettersi in contatto nelle ore appena successive al sisma, oppure qualcosa di peggiore. Ecco, a 4 giorni di distanza dal terremoto, cosa possiamo dire adesso sui dispersi?
Purtroppo le notizie sono negative, nel senso che parliamo di almeno 50.000 persone disperse, quindi che mancano all'appello. Purtroppo più i giorni passano, più sarà difficile reperire queste persone, quindi più i giorni passano, più è molto probabile che buona parte di queste persone siano finiti sotto le macerie. Come sappiamo, dopo 72 ore dal sisma sarà sempre più difficile trovare persone in vita sotto i detriti. Quindi purtroppo le notizie sono anzi, c'è stata proprio 2 ore fa un'ulteriore scossa molto forte, superiore a 5.5 della scala Richter, che ha colpito nuovamente le zone vicino alla costa. Quindi la situazione è in continua evoluzione, ma purtroppo appunto in senso negativo, oltre al fatto che molte delle zone colpite sono tuttora non raggiungibili, quindi è una situazione veramente veramente drammatica.
50.000 è un numero impressionante Dalla Costa.
Sì, assolutamente. Ci avviciniamo appunto a numeri che molto simili al terremoto di Haiti di qualche anno fa, che come sapete è stato uno dei peggiori a livello internazionale degli ultimi anni. Quindi purtroppo siamo di fronte a una catastrofe che ora dopo ora si annuncia di provisioni di dimensioni immani.
Senta, abbiamo visto poi che in questi giorni sono stati diversi paesi hanno inviato i loro aiuti. C'è anche un tema politico, la presenza degli Stati Uniti, abbiamo letto, a coordinare alcune operazioni di soccorso. Un tema politico non banale, perché ovviamente tutto è cambiato dopo la destituzione di Nicolas Maduro. Che notizie avete su questo, sulla presenza americana, e come è stata presa e gestita la cosa anche lì sul posto?
Beh, ormai appunto la situazione è così drammatica per cui sì, c'è una presenza americana, però c'è presenza di squadre di primo soccorso da tutti i paesi. Per fortuna appunto ad oggi c'è stata e si sta notando un arrivo da moltissimi paesi proprio in supporto all'immane tragedia che si sta verificando. Quindi sì, la presenza americana è una fra le tante, considerato appunto lo stato di shock di assoluto bisogno della popolazione in queste fasi. Diciamo che le questioni politiche che avevano caratterizzato il paese prima di questo disastro per ora vengono in secondo piano, fortunatamente.
Sì, sicuramente vengono in secondo piano, anche se poi c'è anche il malcontento verso il governo di Delcy Rodriguez per come sta gestendo le operazioni di soccorso. È marginale rispetto ovviamente alla tragedia di queste ore, ma tutto si inserisce all'interno di un contesto, di un paese che ne ha viste tante, troppe forse in questi anni.
Sì, assolutamente, questo è importantissimo da far risaltare. CESVI è presente nel paese da oltre 20 anni, siamo appunto come CESVI presenti soprattutto nel paese in attività di supporto ai minori, supporto vittime di violenza. Abbiamo visto come soprattutto negli ultimi 6-7 anni la situazione umanitaria nel paese si è deteriorata in maniera progressiva. La situazione anche dal punto di vista economico ha reso la popolazione allo stremo, e questo, diciamo, rappresenta il colpo di grazia purtroppo per la popolazione venezuelana. Quindi è una catastrofe che si va a inserire in un percorso di crisi umanitaria che, ripeto, negli ultimi anni si è acuita. Quindi il paese era già in ginocchio e adesso è al collasso. Quindi come CESVI stiamo cercando, insieme a dei partner locali e del nostro team, quindi al nostro personale locale, personale internazionale che si è subito mobilitato per partire, per cercare di dar soccorso alla popolazione più colpita. È chiaro che, ripeto, le proporzioni sono così vaste che anche per noi è difficile capire da dove iniziare, perché, ripeto, le zone colpite sono tantissime. I primi valutazioni di bisogno che abbiamo fatto ieri e l'altro ieri hanno in pochissimo tempo abbiamo cercato di raggiungere 10.000 persone che hanno perso completamente la casa, che ormai da una settimana vivono fuori senza nessun tipo di servizio, e quindi verso queste persone l'apporto di CESVI si sta indirizzando in queste prime ore.
Come si fa ad aiutare il CESVI nelle operazioni di soccorso? Come possiamo fare noi?
Questa è una bella domanda, nel senso che noi siamo come CESVI nel nostro sito internet www.cesvi.org, c'è proprio una sezione apposta in prima pagina, visto appunto la grandezza del disastro, dove si possono fare donazioni dirette. Queste donazioni andranno appunto al nostro team che sta operando a Caracas e dintorni, e soprattutto va direttamente alle popolazioni di più colpite. Stiamo in particolare distribuendo proprio in queste ore i primi kit con materiale di primissima necessità. Parliamo appunto di popolazione che non ha accesso all'acqua potabile, tutto il sistema idrico non è in funzione, non ha accesso a servizi di salute e non ha accesso al cibo, proprio perché molti delle zone non hanno distrutto anche tutto quello che è l'infrastruttura proprio commerciale. Quindi qualsiasi tipo di supporto in questi settori che ho menzionato è utilissimo.
Grazie Marcello Grassia Dalla Costa, responsabile emergenze del CESVI, buon lavoro soprattutto in questi giorni.
Grazie mille a voi per l'interesse.
Adesso linea al giornale radio, poi di nuovo insieme all'Orizzonte. Le 18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, bentornati. Dopo le notizie in breve del GR, adesso andiamo noi a Torino, una città dove il conflitto sociale, la dissidenza sono molto vive, anche grazie alla presenza, lo sapete, di spazi sociali e collettivi molto noti, molto attivi, da Scatasuna fino ai movimenti Notav per la Palestina e le manifestazioni contro il DL Sicurezza che ci sono state in tutti questi mesi. Ecco, ve lo raccontavamo però anche in questi spazi, su questi microfoni, che a fronte di una realtà così viva e conflittuale, la fotografia della città è però anche quella di una repressione particolarmente severa che c'è stata. Perché possiamo dirlo, da anni le misure che vengono applicate dalla magistratura contro gli attivisti hanno assunto una dimensione maggiore, più rigida forse possiamo proprio dire, rispetto ad altre città, misure che nella loro rigidità e nella loro scarsa empatia rischiano poi di non tener conto di alcune fragilità, con esiti che sono stati anche drammatici in alcuni casi. Perché si è parlato molto in queste settimane di due attivisti che si sono tolti la vita a Torino, due attivisti raggiunti da misure cautelari molto dure per aver partecipato a manifestazioni per la Palestina, episodi che ovviamente, come ogni suicidio, fa fanno storia a sé, non possono certo essere strumentalizzati, né noi possiamo capirlo fino in fondo, capire il peso delle loro scelte, ed è quello che ovviamente non vogliamo fare nemmeno in questa sede. Però sono due casi che raccontano anche una parte di quello che succede a Torino, dove la criminalizzazione delle persone che scendono in piazza è diventata un tema che adesso si è preso anche uno spazio pubblico di dibattito importante. E allora noi ne parliamo adesso con la nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi, e con un altro ospite che tra poco facciamo presentare proprio a te, Rita. Ciao, benvenuta.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, qual è la fotografia di Torino e che cosa è successo in queste settimane? Sì.
Come hai ben introdotto tu, la situazione torinese è questa da decenni, no? Viene sempre considerato un laboratorio di repressione per eccellenza, considerato anche appunto la presenza del movimento No TAV, che è ormai appunto decennale, e quindi tante delle sperimentazioni avvengono proprio sul movimento contro l'alta velocità e contro anche appunto gli spazi sociali, e l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi tempi in riferimento a quello che è stata Scatasuna e alle manifestazioni per la Palestina. In questo contesto, qualche settimana fa, l'avvocato Claudio Novaro, che è un avvocato diciamo molto noto per seguire numerosi di questi procedimenti contro attivisti e compagni e compagne, ha scritto un lungo commento molto molto diciamo anche amaro rispetto appunto alle due persone che si sono tolte la vita, di cui accennavi prima, per insomma fare aprire lo sguardo rispetto a quello che è poi la responsabilità anche della magistratura a livello umano ed empatico, ma anche poi proprio a livello giudiziario, perché questa diciamo repressione che avviene contro gli attivisti e attiviste non trova neanche una giustificazione proprio a livello giudiziario, per una sproporzione di richiesta di misure che l'avvocato ha definito meramente punitiva. Nei casi di cui parliamo, la rete di resistenza legale, che sta seguendo molte delle persone che sono state raggiunte da provvedimenti qui a Torino, ha potuto verificare che le misure richieste sono molto afflittive. Sono stati chiesti arresti domiciliari e custodia in carcere, per appunto, stiamo parlando di manifestazioni, fermi durante le manifestazioni. Per fortuna poi in sede di insomma, conferma sono state respinte, ma comunque tramutate in altri tipi di misure, che sono quelle appunto che hanno colpito questi due attivisti di cui si parla, che purtroppo non si sono tolti la vita, cioè venire ad esempio, come Ambrogio, di cui parleremo tra poco, negato l'obbligo di dimora nella città torinese dove viveva da tempo, e anche l'obbligo di firma poi, cioè il rientro a casa nelle ore serali, scusate. Quindi si è parlato molto di queste due storie, senza però, ecco, forse mancava un pezzo, cioè spiegare anche chi fosse Ambrogio, e questo, diciamo, questo pezzo per fortuna ce l'hanno ridato le persone che lo conoscevano, scrivendo una lettera che mi è arrivata qualche giorno fa e che il Manifesto ha pubblicato interamente, quindi se qualcuno volesse leggerla la trovate sul sito del Manifesto. E appunto qui con noi stasera c'è anche una delle persone che ha scritto la lettera e che conosceva di persona Ambrogio.
Ed è Andrea, che salutiamo e ringraziamo. Ciao, benvenuto.
Ciao Mattia, ciao Rita, grazie per lo spazio. Grazie alla Radio Popolare.
Grazie a te. In questa lettera che cosa avete voluto soprattutto sottolineare, oltre a ricordare Ambrogio?
Ma in realtà questa triste vicenda richiama una serie di questioni che sono molto complesse, molto spesso sono un po' dimenticate, che passano un po' in sordina. Prima di tutto un po' quella che è stata già richiamata da voi, cioè il tema di queste misure che dovrebbero essere preventive ma di fatto sono afflittive e vengono erogate prima ancora che sia stata accertata alcun tipo di responsabilità, e che in casi come questi, più che mai politicamente diventati sensibili, vengono usate a mo' di monito per tutte quelle altre persone che in qualche modo si oppongono a quelle che sono le politiche del governo, che sono già di per sé molto repressive e stringenti. E oltre a questo, quello che era una nostra volontà, quello che era una nostra intenzione, era quella di richiamare in qualche modo al dramma umano, prima ancora che politico. Ci siamo un po' sentiti feriti, per così dire, dalla strumentalizzazione che è avvenuta sia da una parte sia dall'altra, nel senso che poco dopo l'articolo dell'avvocato vi sono stati una serie di altri pezzi da note testate giornalistiche che anche loro a loro volta, così come il governo bidimensionalizza tutte queste persone che sono in realtà un coacervo eterogeneo di persone portatrici di un insieme differente di valori, per quanto in qualche modo comunabili, e lo appiattiscono a esagitato piuttosto che a violento, mentre invece dall'altra parte, anche per quanto si volesse tentare di dare voce a questo tema della repressione delle misure cautelari, è stato fatto comunque con un appiattimento a mo' di Propal, no? Il Propal che si è tolto la vita. Beh, Ambrogio era molto di più, era una persona con tutto quello che comporta, contro l'universo che comporta l'essere una persona, insomma.
Senti, Andrea, soprattutto forse finalmente questo tema qui è diventato un tema di dibattito cittadino. Mi chiedo se potrà cambiare anche le cose lì a Torino. Almeno è una sensazione che avete voi, che è sicuramente diventato un tema di cui si parla, oppure no, rimane relegato?
Guarda, prego.
No, vai pure.
Andrea. Ah, ok. Allora sarebbe bello, sarebbe molto bello se fosse un tema in qualche modo che entra effettivamente nel quotidiano, ma temo che purtroppo ad oggi sia ancora relegato a una serie di ambienti che sono già in qualche modo compagni, che sono già vicini a questi stessi ambienti. E anzi, la nostra personale percezione è che negli anni la situazione sta diventando sempre peggio, che ci sia sempre più uso di questi strumenti in qualche modo repressivi per silenziare varie forme di dissenso, organizzate o meno che siano.
Rita, vuoi chiedere tu qualcosa ad Andrea o aggiungere qualcosa tu in prima persona, visto che poi tu quella città la vivi e la racconti quotidianamente?
Sì, mi trovo perfettamente nelle parole di Andrea. Purtroppo la china di questo governo parla chiaro. Qui non c'è niente che ha a che fare con la gestione di qualsivoglia fenomeno sociale, cioè viene tutto gestito attraverso leggi punitive, decreti sicurezza che con la sicurezza non hanno nulla a che fare e hanno invece molto a che fare con le persone che hanno semplicemente una voce alternativa rispetto a quello che è il potere in questo momento. Quindi purtroppo la situazione non può che peggiorare, anzi proprio in questi giorni mi sto occupando anche di raccogliere le prime tante, purtroppo numerose denunce che stanno arrivando dopo l'approvazione del secondo pacchetto di sicurezza, quello che tra le altre cose prevede il fermo preventivo, ma che prevede la depenalizzazione della richiesta di manifestazione, cioè quel documento che tu devi fare avere per dire sto per manifestare qui e qui e qui, adesso è stato depenalizzato, è diventato un illecito amministrativo, però portando poi una serie di multe che arrivano facilmente a 10.000 euro e che adesso stanno colpendo attiviste ben noti, perché poi questi strumenti sappiamo che vanno a colpire le persone note, ma anche sindacalisti che organizzano picchetti davanti alle aziende per manifestare, quindi non si colpisce assolutamente, non si vuole andare a colpire, a capire i reati se vengono mai commessi nei procedimenti penali, ma si vuole andare a colpire le persone, chi rappresentano e che idee stanno portando in quel momento avanti, quindi non sono molto ottimista, ecco, anch'io come Andrea.
Certo, questo è il contesto politico che ci troviamo di fronte dopo 4 anni di governo Meloni. Andrea, siamo arrivati alla fine, se c'è un'ultima cosa che ci vuoi dire, che vuoi aggiungere, poi ti salutiamo.
Ma sì, certo, coglierei questo spazio ancora per un invito a tutte quelle persone che hanno persone care intorno, siano amiche, amici o altro tipo di relazione, che si ritrovano a vivere queste misure e queste situazioni che sono psicologicamente, umanamente estremamente pesanti. Offrite vicinanza, offrite il vostro supporto il più possibile, tante volte anche solo far vedere che una persona vicina e magari possono aiutare a non far sembrare tutto nero e di avere davanti una montagna che non si ha mezzi per poter scalare. Credo che questo, al di là di qualsiasi colore politico, di qualsiasi movimento, sia forse una cosa umanamente fondamentale.
Grazie Andrea per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, ci si vede a Torino, chissà, sicuramente grazie, lo vedrai tu Rita Rapisardi, grazie anche a te per raccontarci anche questo aspetto della città, come fai
sempre. Ciao, grazie a voi.
I Pink Floyd con Mother e poi torniamo invece a parlare di caldo, passiamo da una città, Torino, alla nostra, Milano. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Allora Roberto Maggioni, vedevo che facevi un po' di air guitar sull'assolo di David Gilmour. Ciao Roby, benvenuto.
Come non farlo?
Metro Regione, la pagina del locale. Oggi c'è una notizia che aspettavamo da un po' di tempo, anche perché non siamo molto distanti, no, dal luogo di cui si parla, buona parte della città sta parlando. Qual è?
Sì, sì, è qui vicino alla radio, la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, che anche geograficamente divide il municipio 8 dal municipio 9, è uno stradone sul quale le auto corrono molto velocemente e sul quale transitavano anche tante biciclette. In questi anni sono stati fatti anche sono state fatte delle rilevazioni e davvero sono migliaia di biciclette che transitano di lì, biciclette, pedoni, monopattini, insomma tutto il traffico non veicolare, non a motore. E finalmente oggi si inaugura il primo tratto, che va, diciamo, da Piazzale Lugano fino a via MacMahon, quindi la strada che serve proprio per entrare poi in via Olearo e venire qui in radio.
Sì, dicevo finalmente, perché i lavori poi sono durati, se non sbaglio, qualche mese.
Sì, adesso meno di un anno.
Però il dibattito è vecchissimo, antichissimo, no? Se ne parlava da tantissimo tempo.
Sì, un dibattito che va avanti da anni, perché anni fa era stata una delle opere più chieste nel bilancio partecipato dei due municipi, poi per una serie di difficoltà tecniche questi lavori sono sempre stati rinviati e grazie all'impegno delle reti cittadine, dei comitati, in particolare il comitato Non Vediamo L'Ora, che in questi anni ha organizzato tante proteste, flash mob, iniziative per sensibilizzare, ecco, l'amministrazione non ha potuto fare finta di nulla e quindi alla fine i finanziamenti, i soldi sono arrivati, un'opera che complessivamente poi costerà 3 milioni di euro quando sarà tutta completata, anche su via Monteceneri. Oggi però appunto c'è questo primo tratto che è molto importante, perché il ponte della Ghisolfa è quello lì, è il pezzo, diciamo, anche più pericoloso, certo, per chi si muove in bicicletta o in monopattino, quello che proprio passa sopra la ferrovia che porta appunto dal municipio 9 al municipio 8 ed è l'unica strada percorribile per andare da quella zona di Milano che arriva da Viale Jenner e proseguire su Monteceneri.
Eh sì, contenti i cittadini?
Abbastanza contenti, secondo me, è appunto dopo le polemiche anche delle scorse settimane che soprattutto dalla destra sono state sollevate per i rallentamenti riguardo al cantiere, che è ovvio, se c'è un cantiere come tutti i cantieri stradali c'è più traffico. Oggi la situazione era abbastanza scorrevole e lì per noi ha fatto un po' di interviste Luca Parena.
Vediamo se erano contenti.
Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile. I tempi sono anche abbastanza biblici, ma speriamo che ne usciamo vivi.
Tu è da tempo che aspetti una pista ciclabile su questo tratto?
Io sono anni che faccio questo tratto. Vado a lavorare in Piazzale Maciacchini e avevo studiate delle alternative, ma erano impegnative. L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
Mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male, molto fatto male. Detto questo, so che hanno cercato di farlo velocemente perché si è visto che l'hanno fatto in poco tempo per risolvere le problematiche. Molto meglio così che quando ti passano le auto vicino e proprio per farti paura cercano quasi proprio di farti il pelo e di cercare di non farti andare in bicicletta.
Questo è un tratto da cui passi spesso in bicicletta?
Sì, tutti i giorni.
Sicuramente questa cosa qua è molto più sicura ed evita incidenti inutili che poi costerebbero in generale molto di più che non aver fatto una pista ciclabile.
Di solito valicavo il ponte sul marciapiede.
Che non ti fidavi tanto ad andare in bici in mezzo alle macchine?
Ah, beh, questo tratto è un po' pericoloso, insomma, per cui sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni, finalmente. Con un po' di ritardo, direi rimandato a lungo, io facevo l'insegnante e finalmente è promosso, insomma.
Che abbia creato dei problemi agli automobilisti è normale. È come quando asfaltano la strada. È da augurarsi che adesso non saltino il fosso e non parcheggino come al solito, perché è inutile fare le leggi se poi non c'è nessuno che le fa rispettare.
Tanto anche non... se c'è la separazione,
sì,
rispetto
al resto
della carreggiata.
È lo stesso, però non è quella che ci salva, perché se vanno a 70-80 all'ora come è normale.
Lei è qua di questa zona, quindi mi sembra di capire, di qua ci passava tutti i giorni già prima.
Certo, non tutti i giorni, però spesso e volentieri per vari motivi ci passava.
Stava sul marciapiede.
Ma sul marciapiede era pericoloso.
Stava in mezzo alle macchine quando passava in bicicletta.
E ci incazzavano anche perché l'impedivo di fare la volata insieme all'altro per arrivare in fondo. Purtroppo quando uno va in bicicletta a piedi è pedone e ragionava pedone, in bicicletta già si ragionava ciclista, in macchina, però uno Non si può comprare un carro armato per essere sicuro.
Insomma, ce n'era bisogno comunque, sì, di questa.
Sì. Ce ne sei. Però bisogna che si insegni alla gente, si obblighi la gente a rispettare le regole. Tutti, tutti, ben inteso, perché se non serve a niente.
Ce n'era bisogno, dicono alcuni, in queste voci raccolte da Luca Parena, Roberto Maggioni. L'altra grande notizia che sentiremo a Metro Regione è ovviamente quella anche nazionale, cioè il caldo di questi giorni.
Parleremo del caldo, parleremo della prefettura che ha attivato un tavolo con i comuni dell'Interland, perché in questi giorni ci sono stati forti blackout, soprattutto nei comuni della provincia di Milano, in particolare a sud, ma anche nella prima cintura a nord. Allora, una delle questioni di cui si sta parlando tanto, non solo a Milano, in tutte le città, è quella della depavimentazione, cioè togliere l'asfalto per mettere alberi, terra e diciamo superficie drenante.
Tra gli strumenti che hanno a disposizione i comuni per attenuare,
per mitigare un po' l'impatto delle isole di calore. Allora, questo è un tema interessante. A Milano qualcosina si sta facendo, in estremo ritardo, questo va sottolineato. Ad esempio, anche oggi sono partiti i lavori in piazza Imperatore Tito per depavimentare all'incirca 800 metri quadri. Noi siamo sentito su questo tema il luminare delle depavimentazioni, che è Paolo Pileri, che è docente al Politecnico di Milano, ma soprattutto autore del libro che si intitola Dalla parte del suolo.
Cosa si intende per depavimentazione? Significa togliere asfalto fondamentalmente o pavimentazione cementizia, ricostruire il suolo sottostante e realizzare degli impianti vegetali, perché è la combinazione dei due che garantisce in modo efficiente ed efficace la riduzione delle temperature e anche l'aumento della permeabilità. La fattibilità della depavimentazione incontra diversi livelli. Possiamo avere delle piccole aree, quindi penso a ridare forma alle nostre strade, che possono essere leggermente ridotte di carreggiata, ridisegnati gli incroci, a favore di guadagnare piccole aree permeabili. Poi dopodiché si cresce in dimensioni, possiamo per esempio immaginare che davanti alle scuole o i cortili scolastici possono diventare aree depavimentate. E dopodiché ci sono per esempio molte aree dismesse o vecchie pavimentazioni dovute a strade non più utilizzate. Abbiamo diverse soluzioni, bisogna fare quello che noi chiamiamo un piano di depavimentazione, che fa parte di quello che chiamiamo urbanistica del togliere. La depavimentazione, per come l'abbiamo raccontato, ovvero ricostituzione di suolo e di manto vegetale, può arrivare a ridurre di 20 gradi. A scala urbana i vantaggi saranno ancora purtroppo modesti, ma a scala locale diventano strategici.
Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano, di caldo e degli strumenti che hanno a disposizione i comuni per adattarsi, adattare le nostre città, mitigare le ondate di calore. Parleremo, come vi ho già detto più volte, anche stasera, il nostro fatto di giornata ancora. Il caldo all'orizzonte delle 20, dopo i notiziari.
Dopo... E dopo l'acquazzone.
E dopo l'acquazzone.
Perché è arrivato l'acquazzone.
È arrivato.
Tu non l'hai visto perché sei di spalle, ce l'hai dietro.
Ok, è arrivato, ma questo non cambia le cose. Questo è uno dei filoni, una delle chiavi di lettura di quello che stiamo vivendo. Anzi, l'acquazzone, anche l'acquazzone.
Oh, è freddo adesso, mi manca un po' il caldo.
È figlio della crisi climatica. Grazie Roby Maggioni.
A dopo, ciao.
Ora Esteri, Martina Stefanoni.